faccio. No, volevo fare un'altra, proprio a proposito di questo senso religioso, no? Nella poesia di Cristiano Poletti è evidente. Mentre appunto, per quanto riguarda Fabio Pustella, non mi è parso di trovare un aspetto religioso. Anche se ho notato un forte legame alla vita, comunque attraverso gli elementi della natura, anche pensando a certi titoli, dalle terre emerse, anche Pietra Sangue, Cenere o Terra, e Ultimi cenni del custode delle acque, quest'ultime sono le due blachette. Appunto vorrei leggere una poesia da Ultimi cenni del custode delle acque e poi insomma rivolgere una domanda più specifica. Il cervo, il cinghiale nel folto dei sacri boschi, ma sotto l'anemone di fiume si muove tenue nel flusso. La sua canzone si perde nel moto, risuona in superficie tra le onde, nell'erosione ciclica dei muri. L'estrema debolezza nel cuore della forza, mite, un riscatto inutile, la stella senza colore che resiste, quello che ancora insiste quando tutto è perduto. Volevo appunto chiedere se questo elemento, se non c'è un elemento religioso, se c'è comunque un elemento legato a un qualcosa di spirituale o di sacro che può influenzare o che può essere motore di una creazione poetica.
No, effettivamente credo di non avere proprio nessun rapporto con la religione, perlomeno come intendiamo questa parola più normalmente. Anzi, io ho 60 anni e mi sono formato in un'epoca in cui buona parte delle parole che Cristiano ha evocato poco fa erano guardate come minimo con grande sospetto, e forse un po' di più. E ci ho messo molto ad accettare l'ipotesi che alcune di queste parole potessi usarle con la cautela necessaria, non la parola religione, che no, mi ispira diffidenza e estraneità, forse neppure la parola spirituale, ma certo invece la parola sacro. Quella credo che possa esistere al di fuori di ogni pensiero religioso, di ogni anche etichetta religiosa. La sacralità è qualcosa che esiste anche nel mondo dei laici e porta con sé forse un altro aspetto. Se uno non è religioso, quando ho dovuto fare in Svizzera la visita per il servizio militare, una domanda era religione. E io ho risposto ateo. E mi hanno risposto in dialetto sapomia. Non si può, non era prevista la dizione ateo. Se proprio volevi potevi scrivere libero credente. Io ho insistito un po' per dire no, io voglio essere ateo. Ma non c'era niente da fare e quindi su quella targhetta militare c'è scritto libero credente. A pensarci oggi la preferisco, perché ateo, come dire, esprime una privazione. Libero credente mi dà la possibilità di esprimere la mia libertà di pensiero. E questa libertà di pensiero, questa libertà di credenza, nel mio caso si esplica in questo modo. Non vedo nessun orizzonte religioso o metafisico e tuttavia non riesco neppure a essere soddisfatto e contento della pura dimensione fisica degli avvenimenti, della pura visione, come dire, biologico-fisica del nostro essere. Non posso dire nulla di ciò che sfugge a questa dimensione biologico-fisica, ma avverto in questa contraddizione un'inquietudine che è, credo, una parte almeno importante del motore della mia scrittura. Qualche volta capita che se parlo, non lo farà adesso Cristiano, ma qualcuno qualche volta mi dice fai un passo più in là. Di solito sono quelli di comunione e liberazione, absiniuri averbis, che mi dicono tu non lo sai ma in fondo sei credente. Non è vero, non è affatto così. Non sono credente e credo non lo sarò mai. Ma questo non toglie nulla al fatto che uno possa avvertire questa inquietudine. Non mi ricordo più se ho risposto.
Sì.
Ma posso invece fare quello che lui che non vorrebbe che mi dicessi?
Prego, per me non c'è problema.
No, perché c'è una storia legata a questo libro è di suo. ed è un libro che io ho acquistato, cioè vorrei anticipare magari la lettura di un testo dell'altro autore. Questa è l'edizione del 1994 delle Cose senza storia. Io ero iscritto all'università, quell'anno lì, cioè ho cominciato a venire all'università qui alla Statale, e all'inizio del 95 c'era allora la libreria, adesso ci sono passato non c'è più, la libreria QM si chiamava, ed era meravigliosa. Io dovevo prendere i libri per un esame di storia del Risorgimento con il gran professore, ormai non c'è più, Franco Della Peruta, e ricordo che ero andato lì per prendere questo libro, Miseria e malattia nel XIX secolo, in cui poi, ricordo ancora, viene di Paolo Sorcinelli, che è un libro che uscì nel 79, in cui si parlava del cretinismo della Val Brembana, dato che io sono, e lo dico da bergamasco, perché l'alimentazione maidica per l'Abra, eccetera, provocava in effetti questo, e mi era rimasto colpito perché ho detto al professore, dirò che sono bergamasco e che in una delle mie valli un problema storico fu quello del cretinismo. Allora in quella libreria lavorava un bravissimo poeta di Milano che si chiama Stefano Raimondi, e che anzi da poco ha pubblicato proprio nella collana diretta da Fabio Pusterla Il cane di Giacometti, così si intitola. E io gli ho chiesto: ma avete anche uno scaffale di poesia? Allora mi dirigo e vedo questo scaffale nutritissimo, ovviamente, di poesia, e compro questo libro. E quindi poi sono passati 20 anni prima che io e lui ci conoscessimo, questo per dire come può durare, no? Quanto può durare, quant'è lunga la durata della poesia nel contemporaneo. Torno a casa in treno, io abito a Treviglio, e lo sfoglio, no? Come si fa uno avidamente, perché era il primo libro veramente di poesia contemporanea che io allora prendevo in mano, e vedo che c'è una poesia che si intitola Crespi d'Adda, che è quel villaggio operaio fondato nel 1878 da Cristoforo Benigno Crespi. E qui quel luogo mi ha sempre stregato, continua a stregarmi. Anni fa volevo addirittura prendere una casa, poi mi sono detto lì. No, non c'è nulla, è stato bellissimo, una porzione di villa operaia. Insomma, io leggo questa poesia e alla fine è suddivisa in piccoli campi, no? Suddivisi da un asterisco, e la trovai bellissima. Io mi innamorai di questo libro, devo fare questo outing, carissimo, ma lui lo sa già, e da lì capì che quello che mi stregava poteva finire in poesia. E quel villaggio operaio, che parliamoci chiaro, è morto, no? È un luogo morto, è abitato, ma fondamentalmente abbandonato. Ecco che quell'abbandono lì tornava a parlarmi, e lui si concentra sul cimitero dove c'è il mausoleo della famiglia Crespi, e poi che abbraccia in qualche modo, no? Quello di tutti gli altri operai. Ci sono le iscrizioni, ma c'è gli ultimi quattro versi, che io credo l'autore, ma mi correggerà se vorrà, se sarà il caso, forse avrebbe voluto oggi magari riscriverli. Forse tu una volta mi avevi detto che non li avresti scritti, non li scriveresti più così, insomma. E lì io ci ho trovato quello che per me è religioso, che non è meno tremante, anzi è molto più vicino di quanto si creda al tremore e all'inquietudine che nutre Fabio Pustelli. Crespi d'Adda. Lungo i due lati del viale d'accesso, in doppia fila, si dispongano le tombe dei bambini, piccole pietre uguali. Il termine bambino vuole indicare chi non ha raggiunto l'età idonea al lavoro. Si evitino le formule patetiche. Il grande edificio grigio sullo sfondo suggerisce compostezza e abnegazione. Di fronte al cimitero la natura ha disposto il suo omaggio, grano e papaveri. Ciò sia di sprone a tutti affinché l'ordine regni in ogni orto. La geometria perfetta delle strade non è senza rapporto col senso del dovere. Ricordatelo, un giorno tutto sarà così. Se qualcuno volesse per avventura andare altrove, faccia pure. Sappia però di non avere alternative. Per me questa poesia è meravigliosa.
Va bene,
grazie. Grazie.
Passo.
Sì, io passerei al tema del giorno, insomma, dopo avervi dato un'idea dell'opera di questi due ottimi poeti e delle loro differenze, passerei a chiedere direttamente cosa rappresentano per voi e quali possono essere gli strumenti critici, ma non solo, per la diffusione della poesia. E vi chiederei se per voi è importante la dimensione umana quando affrontiamo questo tema e quanto lo sia.
Posso rispondere subito?
Vai.
No, non solo se è importante la questione umana, è l'unica. Cioè, per quanto mi riguarda, davvero, questo è, quindi, come prima con Agamben mi dai proprio là, cioè, non è solo per parafrasare Vittorio Sereni, per me gli strumenti critici, gli strumenti in generale, sono gli strumenti umani, solo ed esclusivamente quello. Quando io ho incontrato tantissimi anni fa questa poesia, ho toccato la voce di Pusterla, l'ho sentita, e la voce è una parte del corpo, è come se io l'avessi conosciuto 20 anni prima di conoscerlo. E quindi anche dal punto di vista critico, almeno per me, interessa solo capire che voce, che parte del corpo, che fisicità c'è dietro il testo. E allora sì che io mi sento non solo nel mio abbandono, allora che mi sento felicemente debole, e è così che provo la gioia del limite, perché evidentemente trovo lì, no, quella voce originaria di cui dicevo, quella vocazione di cui dicevo all'inizio. Quindi gli strumenti sono critici, sono per me esclusivamente quelli di ritrovare i frammenti, ricomporli dell'umanità che ha potuto, e come ha potuto certamente, perché poi ci vuole perizia, ci vuole cura, bisogna conoscere non so che cos'è il tetrametro trocaico, che cosa sono le figure, cioè voglio dire, no, non possiamo prescindere da questo, capire se si utilizzano, se si utilizza ancora l'endecasillabo, che a me piace ancora tantissimo. Non so perché molti oggi no, chi se ne frega. No, io credo ancora molto negli accenti, credo molto nel ritmo, e questo so che di trovare nel mio compagno di serata un sostenitore, forse non nel modo in cui lo cerco ancora io, forse più tradizionalmente, fa specie che io sia più tradizionalista forse di Fabio Pusterla, però forse questo è anche interessante. E quindi ci vogliono gli strumenti per saper leggere, ma gli unici strumenti sono quelli chiaramente umani, cioè che vengono fuori dalla cosa. Cioè non comprate, ma lo dico, cioè non compriamo un libro di poesia evitando di pensare che tocchi un uomo. Cerchi di quello è il fascino. Chiaramente si va per tentativi, no? In questo senso penso che anche la circolazione, ecco, contemporanea del nostro mondo ci consenta di assaggiare molto, no? Prima di andare a prendere un libro. Questa è una fortuna. questa è una fortuna. Quindi bene che ci siano i blog, io vabbè, scrivo per un blog, e quindi io penso che la proporre delle voci nuove, non nuove, degli inediti, sia una messa alla prova interessante. Ed è un lavoro anche redazionale, quello della redazione di scambio. Ma quello che state già facendo tu, Francesco, e tu, Michele, è interessante, perché vi state, no, mettendo in moto. Io conosco ad esempio le poesie di Francesco Tonello e le avevamo ospitate su Poeta Russi. Beh, io scrissi una cosa, ma perché attraverso quelle poesie io ho sentito il tuo corpo. Questo è fondamentale. Basta, se no.
La domanda tocca un'altra delle contraddizioni che avverto in me, perché intanto io faccio l'insegnante, insegno nel liceo, all'università, e insomma, per, non solo per dovere, ma per passione, per interesse, pratico anche quella forma di attività che insomma in qualche modo va sotto il nome di critica o di ricerca letteraria. Dunque non ne ignoro l'importanza, credo che sia non solo importante per la diffusione della poesia, ma credo che avesse ragione, non mi ricordo più chi lo diceva, che senza una grande critica non può esistere una grande poesia e viceversa. E ho la sensazione che per un certo periodo questo sia stato uno dei rischi che ha corso la nostra epoca, quando sembrava che la scarsa attenzione critica o la disattenzione critica rendesse vano il tentativo di scrivere. Mi pare che oggi le cose siano un po' cambiate, ci sono un buon numero di critici di ottimo valore, più giovani e meno giovani, che guardano con grande attenzione alla poesia contemporanea, non solo a quella classica, diciamo così. Dunque, penso che sia importante lo strumento critico, non solo per la diffusione, ma per l'esistenza stessa della scrittura poetica. Però se invece devo parlare da autore, non arriverò a dire quello che direbbe se fosse qui Philippe Jacotet, il cui nome è stato evocato, il quale, se riceve un bellissimo saggio critico su di lui, scrive un bigliettino dicendo che ti ringrazia tantissimo, perché sa che ci hai messo l'anima, ma lui non lo leggerà, perché non gli interessa mica tanto quello che possono dire i critici su di lui. Non posso dire di fare questo, ma certamente quando ricevo ogni tanto, che so, una tesi di laurea di cui io sarei l'oggetto, superato il moto di stupore, ma come, qualcuno ha perso il suo tempo, io la provo a leggerla, però non riesco, tutto sommato. È una lettura strana, dove mi sembra di leggere e non riuscire a capire cosa c'è scritto. E la ragione probabilmente è che non mi interessa mica tanto. Quindi devo rispondere da Giano Bifronte da questo punto di vista.